l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Ci siamo, la stagione sta cominciando a partire, cominciano i ritiri, continuano anzi i raduni e poi c'è chiaramente un po' il via vai dei nuovi arrivati, i vecchi che si radunano, quello che sta succedendo in casa Lazio, in casa Juventus. Ieri è stata anche la giornata del Napoli, faremo un collegamento particolare poi con Napoli alle 12.05 con Salvatore Caiazza, che è in viaggio verso Di Maro, e lì poi cercheremo di scoprire un po' gli ultimi segreti di mercato. Nel frattempo europeo avanti, ieri vittoria sontuosa direi della Spagna contro la Francia che era andata in vantaggio, poi quella meravigliosa rete di Jamal con la palla che finisce all'incrocio dei pali, gol intanto mette il record, batte addirittura Pelé, il più giovane, che tra tre giorni se non sbaglio fa 17 anni, però per adesso ne ha ancora 16 e infatti ha fatto presto a segnare, anche perché alle 11 doveva uscire dalla diretta TV e quindi intanto ha detto vi porta avanti. Poi è arrivata la rete di Olmo, altrettanto bella per caparbietà, per voglia, per dinamismo, insomma la Spagna fa 6 su 6, adesso punta alla finale dove affronterà una tra Inghilterra e Olanda. Onestamente io credo che, non lo so, a sensazione vedo una finale Spagna-Olanda, poi sarò smentito dai fatti, ma intanto oggi la vedremo. Nel frattempo mercato, tanto mercato, allora mettetevi comodi, comincia un'altra giornata bollente, non soltanto per le temperature, quindi io vi do il buongiorno, Vincenzo Marangio, oggi Gabriele Latini come sempre in cabina di regia, già coadiuvato dall'ottimo Andrea Maiocca che arriva nelle mie condizioni, cioè lui soffre il caldo come me, lo vedo veramente con una faccia depressa dal calore, ma troverà la forza per rialzarsi con l'aria condizionata, visto che non c'è Giorgio Solani che la spegne, quindi si respira invece di boccheggiare. Ma adesso è venuto il momento dell'editoriale, allora come ogni mercoledì andiamo dal direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore, ben ritrovato.
Buongiorno a te Vincenzo e buongiorno agli ascoltatori.
Allora direttore, ieri Jamal non solo si è preso il lusso di essere il più giovane giocatore a segnare in una fase finale, in una competizione come l'Europeo, Mondiale eccetera, ma fa un gol che è veramente di una bellezza stratosferica e poi fa in modo appunto che si finisca prima delle 11, prima che vada a nanna o lontano dagli schermi televisivi, dalle questioni lavorative di cui si è a lungo parlato, ma al di là di questo gol fantastico, gol bellissimo anche quello di Olmo per una Spagna che fa 6 su 6, direi anche meritato, così come tutto sommato è meritata l'uscita della Francia, che ha fatto vedere di essere una squadra molto solida ma che non si è mai accesa realmente lì davanti, in particolare non si è acceso Mbappé. Più che meritata la finale della Spagna, direttore?
Sì, assolutamente sì, concordo con la tua valutazione. Poi sai, quando una partita viene illuminata da una perla, qual è stata quella di Lamine Yamal, 16 anni e 362 giorni, lui compie 17 anni sabato e sa già quale regalo desidererebbe avere, seppure postdatato l'indomani a Berlino, ovvero il titolo europeo. Quando un giocatore riesce a battere anche il record di Pelé, si trattava all'epoca del mondiale svedese, 17 anni e 239 giorni rispetto a 16 anni e 362 giorni, ma poi non soltanto questo dato statistico, è ciò che Lamine Yamal ha fatto in questa annata. Pensa, 60esima presenza quella di ieri, 10 gol e 7 assist nel Barcellona. Quelli che ci hanno raccontato che gli azzurri fossero stanchi contro la Svizzera dovrebbero dare un'occhiata a queste statistiche.
Ecco, appunto, questo fa capire tanto, direttore, perché veramente, cioè, le scuse che ci siamo sentiti dire sono surreali. Io ho visto e vedo giocatori che hanno voglia e fame, la Spagna, giocatori che invece non c'avevano voglia, l'Italia, ma tutto sommato anche la Francia l'ho vista andare avanti molto per inerzia, no? In questo europeo fino adesso.
Sì, sai, fermo restando il fatto che, non so tu, ma io sono comunque preoccupato per il confronto del 6 di settembre
come no,
per la Nations League con i transalpini, perché comunque stiamo parlando di una squadra che è sotto la guida di Deschamps, sia in ambito europeo sia in ambito mondiale, è sempre arrivata ai vertici. Sebbene ieri sera credo che l'impressione che abbiamo ricavato sia stata quella di un concentrato di talenti che però non hanno un gioco corale. Tant'è vero che la differenza si è vista rispetto alla Spagna di De La Fuente, che dà la sua anche il vantaggio di conoscere praticamente a uno i giocatori che ha allevato e allenato nelle giovanili iberiche quando ne era il commissario tecnico. E quindi è evidente che alla fine il campo, come sempre, tirato menta, e stavolta abbia confermato la superiorità tecnica della formazione spagnola, che è a mio avviso la grande favorita per la vittoria finale, e vedremo poi tra Olanda e Inghilterra come andrà a finire.
Oggi c'è Inghilterra-Olanda. Anche qui l'Inghilterra fino adesso ha secondo me molto molto deluso, non so che ne pensi direttore, quelle che potevano essere, diciamo, i punti di forza, però poi tutto sommato è andata avanti perché c'ha delle qualità individuali pazzesche, e non penso soltanto naturalmente a Bellingham. Però allo stesso tempo vedo un'Olanda talmente spensierata, talmente leggera, talmente forte, anche lei trascinata da tanti giocatori. Il primo mi viene in mente Gapco, che sta facendo veramente, secondo me, un ottimo europeo, che stasera potrebbe essere un po' la sorpresa. Ti sorprenderesti a trovare una finale Spagna-Olanda?
Beh, certamente sì, considerate le previsioni della vigilia. Penso per esempio alla Germania che è stata eliminata, allo stesso Portogallo che è stato eliminato. Mi è piaciuta molto l'Austria, che secondo me ha disputato un ottimo europeo, ma questa sera è un confronto, a proposito di giovani talenti, attendo alla prova particolarmente Bukayo Saka, perché questo è un grande giocatore che ha avuto una straordinaria forza d'animo nel reagire alle critiche insolenti e vergognose che gli vennero rivolte dopo quell'errore fatale da successo, sì, nella finale dell'europeo 2021 con l'Italia a Wembley. Questo è un giocatore di 22 anni che nelle ultime tre stagioni in Premier League ha sempre viaggiato in doppia cifra: 11 gol nel 2021-2022, 14 nel 2022-2023, 16 quest'anno. E peraltro l'Arsenal, che sta inseguendo la Premier da 20 anni, certamente punta e come su di lui, su questo ragazzo che compirà 23 anni il 5 settembre. Ed è, secondo me, il miglior giocatore dell'Inghilterra. Lo è stato sin dall'inizio di questo europeo e presumo vorrà confermarsi su questi livelli questa sera.
Sicuramente, quindi sarà una partita tutta da vedere, tutta da gustare. Detto questo, nel frattempo c'è il mercato che impazza. Allora, intanto la partenza di Immobile te l'aspettavi da casa Lazio, direttore? Soprattutto come vedi la costruzione del progetto Lazio con Marco Baroni, che poi è un po' l'allenatore ideale per un presidente come Lotito, cioè uno che intanto ti sa cucinare quello che c'è, e questo, diciamo, è un punto di forza di un allenatore, senza particolari richieste, in un momento in cui la Lazio mi sembra si debba un po' ricostruire, no, sotto tanti punti di vista, soprattutto dopo aver fallito poi la decisione Tudor come post Sarri, come allenatore guida tecnica. Bisogna ripartire, non si possono fare troppi errori, e quindi adesso bisogna ottimizzare, ma soprattutto con chi sa ottimizzare, cioè Baroni.
Ma sai, io credo che dovessimo aspettarci, conoscendo l'orgoglio di Immobile, una scelta di questa portata, perché vuole dimostrare di essere ancora all'altezza della sua fama, del suo curriculum. Ricordo che è il miglior marcatore assoluto nella storia della Lazio per campionato e coppe, 207 gol, ed è un'icona biancoceleste, ma aveva perfettamente compreso come, nonostante un contratto che lo legasse ancora per la prossima stagione alla Lazio, non sarebbe partito titolare, e a questo punto l'offerta del Beşiktaş è diventata sempre più allettante. Peraltro il calcio turco, l'abbiamo visto agli europei, è l'espressione di un campionato in costante evoluzione, in costante progresso, e quindi spero che Immobile possa avere le fortune che merita anche nel campionato turco, dopo aver onorato la maglia della Lazio in tutti questi anni, e anche della stessa nazionale, perché in passato è stato bersaglio di critiche, a mio avviso anche ingenerose, ma vorrei ricordare che lui è diventato considerato campione d'Europa. Detto questo, Baroni a mio avviso merita altrettanta fortuna, perché ha dimostrato soprattutto quest'anno alla guida del Verona, quando in gennaio gli hanno venduto 15 giocatori, gli hanno presi 10 nuovi, ed è riuscito in 4 mesi a costruire una squadra, a ricostruire una squadra che poi si è salvata. Penso che questa sia l'occasione più qualificante, più prestigiosa della sua carriera, che se la sia meditata sul campo, e sicuramente farà un ottimo lavoro, anche perché la sua capacità è quella di plasmare squadre nuove, e la Lazio sta vivendo un'estate di grande rinnovamento.
Hai avuto modo di sentire anche la conferenza stampa di presentazione di Paolo Fonseca al Milan, insomma la voglia di tornare a vincere, di tornare a far vincere il Milan, della personalità di Fonseca abbiamo a lungo parlato, adesso bisogna vedere un po' se riuscirà ad applicare quelle che sono le sue qualità, che tra l'altro erano state molto ben espresse dalla sua Roma, chiaramente in attesa del famoso numero 9. Ibrahimovic pare si stia indirizzando, comunque più che Ibrahimovic tutta la squadra mercato del Milan su Alvaro Morata, che ha una gran voglia di tornare in Italia. Le sue parole in cui raccontava che non vorrebbe restare in Spagna fa capire tanto, comunque spalanca le porte a un possibile trasferimento. Diventerebbe poi il numero 9 migliore per sostituire Giroud o non basterebbe secondo te?
Sai Vincenzo, Morata non è la punta centrale, non è uno Giroud per intenderci, visto che il Milan ha bisogno di trovare un'alternativa di questa caratura. I 47 gol segnati da Giroud nell'arco del suo triennio milanista sono lì a ricordarcelo. Però Morata, a mio avviso, è un signor attaccante che gioca per la squadra. Peraltro nell'Atletico Madrid quest'anno ha vissuto la migliore stagione della sua carriera quanto a prolificità, 21 i gol che ha realizzato. È il capitano della Spagna, nonostante, come tu abbia appropriatamente ricordato, non sia profeta in patria, a giudicare dalle critiche che spesso improvvide e ingenerosa riceve. E credo che sia uno dei due attaccanti che il Milan prenderà, perché a mio avviso poi ci vorrà anche una punta centrale, perché Morata nella Spagna di De La Fuente gioca come punta centrale, ma sappiamo benissimo quanto il suo rendimento e quanto il suo apporto divengano sempre più importanti quando si mette al servizio del reparto offensivo della sua squadra. Però considerati i costi, clausola rescissa oggi dall'Atletico 13 milioni di euro e l'ingaggio rispetto a quello che avrebbe comportato l'operazione Zirkzee, 55 milioni di euro per il solo cartellino del giocatore e poi l'ingaggio, ma soprattutto il Milan ha fatto a mio avviso molto bene a rifiutare l'importo esoso delle commissioni da pagare all'agente del calciatore olandese, ma io credo che Morata possa essere un ottimo acquisto per il Milan.
Sì, che come dicevi tu non è proprio la prima punta quella che fa tanti gol, quindi magari affiancargli anche una seconda punta non sarebbe male, ma poi bisogna capire quale sarà il concetto di gioco che vorrà esprimere Paolo Fonseca, che comunque mi sembra un allenatore molto 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 determinato. I tifosi del Milan si dividono tra quelli molto depressi, direttore, leggendo i messaggi che ci arrivano, che non trovano grandi nomi eccetera, in attesa magari di Fofana, che sarebbe sì un grandissimo nome a centrocampo, a quelli che invece sono più ottimisti e che dicono che tutto sommato sta venendo fuori una squadra estremamente interessante. Tu dove ti piazzi nelle valutazioni che per adesso sono sempre molto così indicative?
Ma sai Vincenzo, io sono pragmatico, aspetto la conclusione delle operazioni di mercato per esprimere un giudizio definitivo. Fermo restando il fatto che noi stiamo parlando della squadra che non mi pare sia arrivata ultima o terza ultima nell'ultima stagione, no? Mi pare che l'eredità lasciata da Pioli sia stata particolarmente significativa e importante. È una squadra giovane, in crescita, ha bisogno certamente di risposte, ma ripeto, in questo momento posso comprendere le perplessità di una parte della tifoseria rossonera circa per ora il mancato arrivo di un grande nome da Milan. Però siamo al 10 luglio, è il mercato qui del 30 agosto.
Fofana potrebbe essere quello che idealmente sostituisce meglio la partenza di Kessié, che quando andò via forse il Milan ha sofferto un po' la sua partenza.
Caspita, non ha detto nulla. Certamente sì, perché è un giocatore che conferirebbe al centrocampo del Milan una solidità e un dinamismo il centrocampo del Milan ha bisogno. Poi a proposito di centrocampo bisognerà anche capire quale sarà il futuro di Bennacer,
esatto,
sappiamo bene come suonino sirene saudite, e in questo caso qualora si registrasse la partenza del centrocampista sulla base di 50 milioni di euro, questa è la valutazione che ne dà il Milan, è chiaro che si tratterebbe di una nuova risorsa a disposizione. Vorrei anche ricordare che per la seconda volta consecutiva, dopo una parentesi lunga 16 anni, il Milan registra un attivo di bilancio. E quindi è evidente che la proprietà non voglia deflettere da questa linea virtuosa di risanamento dei conti. E soprattutto è chiaro che il compito di Ibrahimovic e della stessa società sul mercato è quello di coniugare le esigenze e vincoli di bilancio alla volontà di rendere sempre più competitiva la squadra affidata a Fonseca, ma è presto per dare un giudizio definitivo.
Oltretutto stanno girando anche un po' le immagini di quello che è successo a Morata proprio ieri, che alla fine della partita nei festeggiamenti ha visto un membro dello staff, se non mi sbaglio, cadergli letteralmente sul piede, da lì ha zoppicato, però poi hanno garantito dall'ufficio stampa della Spagna che non dovrebbe essere niente di grave. Ci mancherebbe che ti fai male in una situazione così goffa, direttore, veramente sarebbe da mangiarsi le mani.
La storia del calcio è ricca anche di aneddoti, magari di allenatori che per eccesso di entusiasmo durante un festeggiamento si sono infortunati, o anche di stessi giocatori, ma tale e tanta era la gioia della Spagna per questa qualificazione che premia la selezione iberica, la quinta finale agli europei della sua storia. Soltanto la Germania, 6, ne ha giocate di più nella vicenda complessiva del massimo torneo continentale, quindi è un motivo di grande soddisfazione per la Spagna, e capisco l'esultanza anche dello staff iberico.
Sì, sì, sì. Ogni riferimento a Tuchel non è puramente casuale, direttore, dell'infortunio che si fece. Andiamo in casa Juventus, oggi stanno arrivando praticamente tutti, è arrivata anche Soleti, dico che i tifosi della Juventus lo hanno accolto chiedendogli di restare, lui quando ha firmato, accanto alla firma ha aggiunto un numero, il 18, quindi è lecito immaginare che sia il numero di maglia che gli è stato lasciato da Ken, che è andato alla Fiorentina e che avrà ereditato lui. Avendolo ereditato, il tutto ci porta anche un po' a provare a immaginare che Solé difficilmente verrà sacrificato da Cristiano Giuntoli, a meno che non sarà strettamente necessario per riuscire ad arrivare ai prossimi colpi. Intanto ieri arriva Kefren Thuram, accompagnato da quel papà meraviglioso che tutti vorrebbero avere, che Lilian Thuram. Io ieri ricordavo una scena, direttore, non so se ce l'hai in mente, quando Thuram era la Juventus, allenamenti in campo a Vinovo all'epoca, e mentre lui faceva le flessioni, tra le sue gambe c'era il figlioletto che faceva le flessioni insieme a lui, quindi lui si stava costruendo i suoi campioni sin da piccoli, e ha fatto un ottimo lavoro, direi.
Direi eccellente, lui e la signora Thuram evidentemente, ma soprattutto a me piace molto di papà Thuram il suo rigore etico, la sua strenua battaglia contro il razzismo.
Fantastico.
E la capacità di educare i suoi figli ai valori sportivi. Ricorderai?
Sì, il ceffone a Marcus.
Il rimbrotto a Marcus in occasione dei festeggiamenti tricolori dell'Inter, circa un coro che non era esattamente un'espressione, come dire, di complimenti alla Juventus, ma è giusto che sia così. Tra l'altro ci sarà questo derby in famiglia sull'asse Milano-Torino, Inter-Juve, tutto da seguire. Kefren è un centrocampista che si è fatto onore quest'anno nella Ligue 1, che arriva alla Juventus animato da grande entusiasmo. E per quanto concerne Sulé, c'è quest'ultima offerta dell'Ester, 25 milioni di euro, però intestinata dalla Juventus, che ne chiede almeno 35 per cominciare a trattare. Allo stato attuale è un giocatore della Juventus e credo che, salvo esigenze inderogabili di bilancio, tale rimarrà, perché questo è un patrimonio che ha fatto molto bene durante l'esperienza vissuta con il Frosinone, ed è un giocatore di qualità, e la Juve, così come il campionato italiano, ha un grande bisogno di giocatori di qualità.
Lui ne ha tantissima, così come il Diz, che potrebbero essere due dei tre che si muovono dietro la punta a Vlahovic in questo ipotetico 4-2-3-1 con i due davanti alla difesa, che potrebbero essere appunto proprio Kefren Thuram e Douglas Luiz. Ma manca un nome in quei tre dietro la punta, e il nome a cui ha destinato ogni pensiero Cristiano Giuntoli è quello di Koop Meiners. È chiaro che senza l'offerta giusta però questa trattativa non va in porto, e allora serve cedere. La cessione di Chiesa è un po' congelata, ti chiedo come mai secondo te non ha tutto questo mercato Chiesa, e soprattutto poi quale potrebbe essere la fine di questa storia: più Chiesa che resta e quindi diventa lui uno dei tre dietro la punta, o più Chiesa che poi alla fine in qualche modo partirà, si è fatto avanti pare anche il Napoli, e quindi alla fine con l'incasso di questa cifra più qualche altra cessione si potrebbe partire all'assalto di Koop Meiners. Inoltre oggi Tuttosport raccontava anche dell'ipotesi che possa essere inserita nella trattativa Rugani. Stento a pensare che l'Atalanta possa accettare Rugani come contropartita, ma giusto perché l'Atalanta ci ha abituato a voler spendere lei i propri soldi per i giocatori, non andare a prendere giocatori altrove in eventuali scambi o permute o quello che è.
Ma sai Vincenzo, la questione è molto chiara nella sua complessità, se lo simolo è consentito, ovvero c'è un prezzo fissato all'Atalanta per il cartellino di Koop Meiners, 60 milioni di euro. ed è un'Atalanta che abbiamo visto non accetta contropartite, o quantomeno non è interessata a contropartite tecniche, perché c'è stata prima la proposta dello stesso Fulè, poi di Barrenechea, che invece poi è stato destinato nell'ambito dell'operazione Douglas Luiz di Usen, a proposito di difensori centrali, ma tutto questo non è bastato alla Juventus per convincere l'Atalanta. Quindi è evidente che se le posizioni rimangono tali, delle due l'una, o questi 60 milioni di euro vengono presentati dalla Juventus, oppure Koopmeiners rimane a Bergamo. Terza possibilità da non escludere si chiama Liverpool, perché se ne parla poco, mentre negli ambienti dei Red se ne parla molto, ma poco nelle cronache del mercato italiano. Ma Arne Slot, l'allenatore che lanciò Koopmeiners nella Z Alkmaar in Olanda, e quella fu la sua stagione migliore, è colui il quale, non appena messo piede ad Anfield, come primo nome della lista dei rinforzi sottoposta ai dirigenti del Liverpool, ha scritto quello di Theun Koopmeiners. Quindi la situazione è alquanto fluida. Un fatto è certo, e tu ti riferivi a Chiesa,
sì.
Se dovesse essere ceduto Chiesa, è evidente che l'operazione verrebbe concepita quale ulteriore opportunità per assicurarsi capitale da aggiungere a quello già stanziato per arrivare a Koopmeiners.
Sì.
È comprensibile che in questo momento la situazione Chiesa sia in fase di stallo, perché credo che abbia un appuntamento molto più importante il 20 luglio, visto che è fissato il suo matrimonio.
Sì.
E presumo sia in tutt'altre faccende, comprensibilmente
affaccendato.
In tutt'altre faccende affaccendato. Però ritengo che la situazione certamente si sbloccherà in un modo o nell'altro, e sarà interessante capire come andrà a finire, fermo restando l'interesse assoluto della Roma sull'attaccante della nazionale.
Sbarca Taremi, arriverà Zielinski, il mercato dell'Inter continua con i parametri zero, dove giganteggia la figura, no, di Beppe Marotta, che anche se è diventato il presidente dell'Inter, di fatto continua a svolgere però tutte le sue funzioni che hanno portato l'Inter veramente a ottimizzare al massimo le poche risorse a disposizione. Ti aspetti qualche altra operazione a sensazione dell'Inter, o quest'anno l'Inter cercherà soltanto appunto di colmare qualche casella, soprattutto in difesa, bisognerà muoversi, ma poi ripartirà dal progetto e tutto sommato è stato vincente l'anno scorso, e soprattutto dalla conferma di chi ha trascinato la squadra, un po' come Çalhanoğlu?
Ma sai, l'Inter si è portata avanti con il lavoro da diverso tempo, perché tu hai citato Taremi, Zielinski, ha preso un grande portiere, Martinez,
sì, sì.
Che alle spalle si è lasciato la brillante stagione tra i pali del Genoa. Vedremo se ci saranno altre opportunità. Noi stiamo parlando di una squadra che ha dominato in lungo e in largo l'ultimo campionato, e che ha davanti a sé una stagione certamente molto molto impegnativa: campionato, Coppa Italia, Champions League, Supercoppa di Lega, e poi culminerà, se si farà, perché qui non abbiamo ancora nessuna certezza ufficiale, nel mondiale per club, visto che la FIFA non ha ancora comunicato alle sue interessate a quanto ammonti il segno di ingaggio, ed è questo che sta particolarmente a cuore ai club. Ma certo, al di là di questo discorso, è un Inter che ha confermato ufficialmente, prolungandogli il contratto, l'artefice primo di questa stagione così brillanti, cioè Simone Inzaghi. Quindi penso che ancora una volta Marotta abbia dimostrato che amministratore delegato, direttore generale o presidente che sia davvero il deus ex machina del Carnero Azzurro.
Assolutamente, sempre lui. Infatti, per chi immaginava o immagina, e io onestamente ce lo vedrei direttore Marotta un po' come presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, presidente di Lega al più, quindi in un ruolo federale, interisti tremano naturalmente nel perderlo. Il calcio italiano quanto ne potrebbe beneficiare, così giocandoci sopra come pensiero, perché secondo me sarebbe una figura che dopo Galliani è quella più che raffigura un po' il lavoro che fece Galliani.
Sono d'accordo, ma sai, si aprirebbe una voragine all'Inter. Sai, il fatto stesso che per prima cosa Oaktree lo abbia confermato e poi in occasione della prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione lo abbia nominato presidente, beh, questa la dice lunga sulla stima e sulla considerazione di cui gode Marotta anche presso la nuova proprietà. Una nuova proprietà la cui solidità è certamente alla base delle operazioni di mercato, ma anche di quel contratto di sponsorizzazione che appena sottoscritto nell'arco di 4 anni verranno garantiti all'Inter 120 milioni di euro. Quindi stiamo parlando veramente di un nuovo interessante, intrigante capitolo che si è aperto con l'arrivo di Oaktree al vertice del club capitale d'Italia.
Sì, assolutamente. Detto questo, direttore, prima di salutarci facciamo anche una fotografia di casa Napoli. Arriva buongiorno, blindato anche lui da una clausola dal 2027 per l'estero. Hermoso sembra vicino nonostante l'Inter abbia provato a inserirsi nella trattativa. Continua quindi il lavoro di Manna. Osimhen attende l'offerta dalla Premier che però non arriva, in compenso ne arrivano tante dall'Arabia. Si troverà prima o poi la quadra sul contratto con Kvaratskhelia. Credo che ci siano una serie di fumate bianche anche per quanto riguarda Di Lorenzo, insomma grande lavoro per Manna, ma quanto ha inciso l'arrivo di Conte sulla risoluzione di tutta una serie di problemi che potevano scoppiare?
Caspita, lo puoi dire forte. D'altra parte, quante volte abbiamo rimarcato anche in questa sede e ti ho trovato concorde sull'importanza dell'arrivo di Conte. È cambiato il vento a Napoli, è ovvio che siamo soltanto all'inizio della stagione, che come sempre farà la differenza per ogni allenatore, anche per un allenatore del calibro di assoluto valore internazionale di Antonio Conte, saranno i risultati. Però è cambiato il vento. Se tu ricordi la depressione, la tristezza, la malinconia che contrassegnavano la fase finale del campionato del Napoli, beh, sono trascorsi nemmeno due mesi, ma c'è tutto un altro spirito, un'altra, come dire, voglia, un altro entusiasmo, un'altra smania di riprendersi il tempo perduto. Questo è merito di Conte,
che sicuramente ha appena cominciato, no? Poi con quel suo mantra nuovo, che però lo rappresenta al meglio, tutto made in Naples, amma fatica, cioè dobbiamo lavorare.
Penso che tu conosca benissimo molto, il significato.
Molto bene.
Non abbia bisogno di traduzione.
No, direi proprio di no, però secondo me adesso bisogna vedere quanto l'abbiano capito il senso più che il significato i giocatori del Napoli, che con Conte si sviene in campo. Io ricordo il primo anno di Juventus a Filadelfia sotto 40 e passa gradi, lui disse chi si ferma è perduto, nel senso che chi si ferma non fa parte dei titolari,
non gioca,
esatto. A certo punto, poi anche, è altrettanto vero che a certo punto si fermò Pirlo e tutti quanti si guardarono e lui disse allenamento finito, perché chiaramente lì non ne puoi fare a meno. Però ecco, belle strizzatine.
Scusami se ti ho interrotto, ma per il calcio italiano, per la Serie A, il ritorno della missione di Conte è una gran bella notizia.
Sì. Veramente.
Avevamo bisogno di questa scarica di adrenalina contiana, ne ha bisogno ovviamente il Napoli, che non vede l'ora che ricominci il campionato, ma ne abbiamo bisogno come calcio italiano, perché la bravura di questo allenatore è tale da consentire di accrescere la competitività della squadra che è stata chiamata ad allenare e dello stesso campionato italiano.
Eh sì, ma io sono veramente curioso e non vedo l'ora che cominci questo campionato, perché ci sono tante storie nelle storie, i fratelli Thuram che si vogliono contendere lo scudetto, Conte che vuole beffare tutti e ritornare a vincere guardando dall'altro e mandando anche una strizzatina d'occhio maliziosa alla Juventus, il Milan di Paolo Fonseca che magari parte in sordina ma poi dopo può arrivare in alto, occhio comunque a Roma e Lazio che comunque possono fare bene, la Fiorentina un pochettino indietro direttore nella chiusura di questa, nonostante l'arrivo di Ken.
Beh, sai, siamo soltanto all'inizio per quanto riguarda i cambiamenti, sono notevoli, perché tra giocatori a fine prestito, giocatori cui non è stato rinnovato il contratto, giocatori in fase di cessione, è chiaro che questa Fiorentina abbia bisogno di essere rafforzata, soprattutto perché è una squadra che sarà attesa di nuovo per il terzo anno consecutivo dell'impegno in Conference League, oltre che da quello del campionato in Coppa Italia. Però anche qui si tratta di capire quali saranno le prossime mosse. Nel frattempo invece c'è una squadra che ricomincia oggi e c'è un record da rimarcare, quello della nona stagione consecutiva di Giampiero Gasperini alla guida dell'Atalanta. Soltanto tra pattoni
sì.
È stato più longevo su una panchina della Serie A 10 anni, nel mitico decennio bianconero 76-86, e quindi eguaglia anche Pep Guardiola Gasperini come longevità sulla stessa panchina, e credo che abbia in questo momento motivi di buona soddisfazione, anche perché il tempo passa e fra un mese e quattro giorni c'è un appuntamento a Varsavia con il Real Madrid che segnerà secondo me il culmine della storia europea dell'Atalanta, e c'è grande attesa ovviamente già nella tifoseria nero-azzurra per capire quali saranno le chance di cercare di imporsi su quella straordinaria squadra guidata da Carlo Ancelotti, che ha appena vinto la 15ª Coppa dei Campioni della sua storia.
È vero anche che tutti quanti abbiamo fatto un pensiero su Gasperini, che era tentato dal Napoli, il Napoli lo tentava, la famosa bella donna che ti strizza l'occhio, devi restare, se, devi decidere se non tradire la tua famiglia oppure andare, invece lui non ha tradito la famiglia, non l'ha tradita anche perché in fondo, direttore, un sogno scudetto lo coltiva Gasperini con l'Atalanta.
Non te lo dirà mai,
Eh
non lo
no,
metterà mai
ovviamente no,
nemmeno sotto
perciò lo
tortura.
chiede a te.
Conoscendolo, anzi, ti beccheresti dei
Sì,
rimbrotti. E
sì.
guarda, una cosa è certa, dunque, si sono compiuti il 4 giugno scorso i 14 anni della presidenza, della seconda presidenza di Antonio Percassi. Puoi scommettere che oggi, se il presidente, come sembra, ha acclarato, si presenta al raduno della squadra, il suo mantra sarà: cerchiamo di arrivare a 40 punti.
Questo sarà, però
Vediamo, manteniamo la categoria. Dopodiché i sogni ovviamente non sono proibiti, ma non credo proprio che mai, in sede ufficiale, si intende, dalla bocca di Gasperini uscirà la parola
no, non
scudetto.
lo dirà mai. Certo, se succedesse, sarebbe veramente il compimento di un capo. Là si può lasciare, ma può lasciare il calcio. Cioè, là veramente può dire alleno la nazionale, perché più di questo, veramente, che cosa posso fare? È stato eccezionale. E anche lui è motivo, e la sua Atalanta è motivo di grande curiosità per l'inizio del nuovo campionato. Direttore, grazie come sempre. Un abbraccio grande, Jacobelli.
Grazie a te, caro Vincenzo, e un caro saluto a te e agli ascoltatori. Buon pomeriggio.
Noi ci ritroviamo tra poco con Rotocalcio, che parte, indovinate con chi? Dovete indovinare, quindi lo scoprirete tra poco.